Don Matteo, seconda ora, seconda, seconda lezione, seconda ora.
Allora, siamo a un certo punto che non so come definire, cioè umanamente parlando possiamo pensare di arrivare a una conoscenza razionale di Dio, questa non è negata, non è sufficiente per riconciliarci contemporaneamente con l'idea di Dio e con l'idea del mondo. Quindi a questo punto bisogna, quindi abbiamo capito che esiste la necessità che ci sia un Dio che in qualche modo susciti anche i nostri sentimenti, abbiamo bisogno di un Dio che impatti anche sulla nostra realtà di desiderio di armonia. Andiamo alla ricerca di questa cosa e vediamo dove la possiamo trovare. Guardo alla Chiesa e chiedendomi proprio la cortesia di non leggere queste parole come critica, il discorso è molto semplice e si rifà ad alcune cose da cui abbiamo cominciato questa sera, cioè che cosa chiediamo alla Chiesa? Di dirci la verità o di essere lei capace di mettere questa armonia che stiamo cercando, autorevole o autentica?
Tutte e due.
Tutte e due, infatti credo che una risposta potrebbe essere questa. Il problema è come dice sempre mio amico Massa, che è un po' la risposta da democristiano, ma va bene, magari oggi come oggi fosse democristiano sono tornato a essere un grande valore. La polemica che ci porterebbe molto lontano, ma in ogni caso autorevole, io ti dico che le cose stanno così, autentica, io ti faccio vedere come possono veramente andare le cose. Sono due aggettivi secondo me molto importanti tutti e due, però appunto vedremo alla fine forse nel suo ragionamento quale tipo di valore possono avere questi due aggettivi. In ogni caso, la strada della Chiesa, ci torneremo, per portarli a Dio non è certamente quella della enunciazione astratta delle verità. Questo non c'è, credo che a questo punto non ci sia nessun dubbio su questo, no? Se il problema del mio incontro con Dio non è tanto l'intelletto e lo seguito che deve dare, se siamo arrivati a questo punto, cioè se siamo arrivati al fatto che la mia fede deve riconciliare le due grandi forze che ci sono nel mondo e fare in modo che la mia nostalgia sia la minore possibile in qualche modo, la Chiesa deve essere capace di guidarmi su queste cose qua, non tanto dirmi delle verità, non tanto astratte in quanto tali, ma astratte rispetto all'esistente della mia vita, non è sufficiente, appunto deve essere capace di comunicare la vita, ma su queste cose credo che ci siamo già soffermati anche l'altra volta. Cosa certa della storia? C'è un evento oggettivo, assoluto, certo, inequivocabile? La risurrezione, se è l'entrata di Gesù in Dio, come possiamo possederla oggettivamente? La risurrezione è il fondamento della fede, ma è storica, molto sua, noi lo conosciamo attraverso la fede degli uomini. Qui c'è un punto molto delicato, cui probabilmente forse qualcuno porta un po' alcune traiettorie verso quello che lui pensa, piuttosto che forse lasciarsi un po' interrogare. Ricominciamo da capo. Per trovare un Dio che segni il corso della storia, devo trovare un Dio che in qualche modo abiti la storia con dei fatti concreti. Probabilmente ci sarà qualche ripresa anche di questo concetto. Se è vero che non tanto l'esistenza razionale di Dio, ma quanto la sua questione della resurrezione di partenza da parte dei discepoli non così piena come quella vediamo proclamata da loro dopo. Quindi i discepoli cambiano anche concezione della resurrezione. Quindi qui questo punto si porterebbe anche a ritornare alla diapositiva sulla vita della Chiesa. Che cosa cerchiamo nella Chiesa? Appunto persone che hanno cambiato la loro vita, che ci fanno vedere che la loro vita è più bella appunto a partire dal fatto che hanno incontrato Gesù. E questo è storico. Questo sono gli Atti degli Apostoli. Questo è il quadro di Ilias, di Atti 2, di Atti 4, di Atti 5. Per cui vivevano in fraternità, non c'erano poveri tra di loro, e tutte quelle belle cose che potete avere, che appunto non sono tanto la descrizione del quadro idilliaco, ma sono il fatto che Luca usa per dimostrare che Gesù è veramente risorto. Prendiamo la cosa che più su cui sono più ammirato, cioè la condivisione dei beni. La condivisione dei beni non è data dal fatto che tutti fanno una scelta di povertà, ma la condivisione dei beni è per dimostrare che il Messia effettivamente è venuto perché non c'è nessun povero nella comunità. Non avete capito niente, ma è semplicissimo. Il cristianesimo non chiede di fare voto di povertà, con buona pace di tutti. La presenza del Messia nella vita della comunità è data dal fatto che non c'è nessun povero nella comunità. Direbbero gli inglesi che something different. Non è necessario essere poveri, ma bisogna far sì che nessuno sia povero. Come quel Gabriele. Esatto. Benissimo. Comunque in ogni caso, non so perché siamo arrivati a questa cosa, comunque la storia. Cioè, stiamo cercando cosa c'è nella storia, ok? Gli effetti di un cambiamento di vita. Questo è fatto vero, è una cosa su cui si insiste continuamente, che nei Vangeli non c'è nessuna intenzione di dirvi come sono andate effettivamente le cose nella risurrezione. Anche in questo libro di Marcus c'è una bellissima tabella in cui mi dice: nel Vangelo di Giovanni ci sono una donna sola, c'è una donna sola, nel Vangelo di Marco 3, nel Vangelo di Luca 2, nel Vangelo di Matteo non so. E qui si trovano quelle, fanno quell'altra, non si trovano un po', ecco. Non c'è nessuna concordanza su niente. C'è il fatto di dire dei uomini che in qualche modo chi scrive li ha incontrati e potete incontrarli ancora adesso, in quel tempo in cui vengono scritti gli Vangeli, hanno cambiato la loro vita in base a quello che era successo. E vedete che questo è molto importante per quanto riguarda anche ci torniamo proprio anche la libertà intanto degli evangelisti. Gli evangelisti non raccontano la cronaca, raccontano la loro fede, che quindi è la libertà che si è messa in gioco a partire da un fatto. Gli evangelisti non vogliono fare cronaca, non ci raccontano come racconta il giornalista Tarda Italia quando descrive la manifestazione della CGIL a Roma, che se scrive che sono 500.000 invece sono 125, è un farabutto, ci siamo. Non interessa questo, interessa dire il senso di cambiamento della sua vita a partire da un fatto complessivamente inteso come Gesù. E quindi cosa posso trovare nei Vangeli? Appunto, non posso considerare i Vangeli come pura cronaca oggettiva, non posso dire che i Vangeli siano storicamente inattendibili. Gli evangelisti sono stati liberi di raccontare la loro storia, e anche per noi l'assoluto è la libertà. E vedete che appunto l'assoluto per noi è prendere per noi personalmente, per non dire singolarmente, per non dire individualmente, la traiettoria tra Gesù e chi scrive i Vangeli, tra Gesù e i discepoli, che fa la nostra. Perché è così importante la lettura del Vangelo? Non solo e non tanto perché ci porta a contatto con la vita di Gesù, ma quanto perché ci dà la possibilità di vedere appunto come la libertà di chi scrive sta si è trovato a vivere in quel modo, perché tutti gli altri uomini che non hanno potuto conoscere, tuttora non possono conoscere, come possono arrivare alla salvezza, eccetera, 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 eccetera. La questione è in qualche modo da percepire come se Gesù appunto avesse in ogni caso raccolto tutta la libertà possibile per un uomo e l'abbia vissuta proprio in quel modo lì, ma non per togliere la libertà anche a tutti quelli che non l'hanno conosciuto, a tutti quelli che non lo potranno conoscere. In qualche modo chi conosce Gesù ha, secondo la fede, una possibilità, ed è di questo responsabile, proprio per capire fino in fondo qual è la potenzialità dell'umanità, ma non che agli altri sia stata tolta. Diciamo che a noi, non tanto, a noi credenti, non tanto è dato l'accesso alla salvezza, quanto è stato dato in qualche modo più un libretto di istruzione per capire come funziona la nostra umanità. Questo non vuol dire che agli altri non sia stata data l'umanità, è che forse per noi che conosciamo Gesù, appunto, questa umanità è stata svelata in maniera più piena e più evidente, possiamo dire così. L'altro lato della questione, come può essere, e qui è un problema infinito, ma come può essere di dimensione universale una vita così storicamente determinata? Cioè, perché Gesù può essere l'uomo, tra virgolette, ideale per il cinese, per l'africano, per l'europeo, per l'americano, per il neozelandese? Perché appunto la questione è che la sua storicità così determinata e quindi che comunque va studiata, no? Cioè la libertà che Gesù si è preso sul suo essere ebreo è una libertà che va capita e studiata, c'è comunque una traiettoria che Gesù percorre tra la sua fede ebraica e la fede cristiana che Gesù vive, non so se si possa dire così, che però appunto ci mette anche in tutte le altre domande che sono molto semplici. Noi comunque viviamo in un cristianesimo esageratamente occidentale. Noi abbiamo imposto al cristianesimo una formulazione molto legata alla filosofia greca, soprattutto romana. Poi tutte le altre manifestazioni non vanno bene. Se appunto leggendo alcuni documenti delle chiese africane, asiatiche, eccetera, si capisce che c'è un certo tipo di tensione. Quando siamo stati Pietro, per esempio, la questione è che il concetto di persona, per esempio, in Oriente, soprattutto in alcuni paesi, non esiste. Come si fa a parlare di Gesù se non sarà il concetto di persona? Quindi emergono infinite questioni, però appunto è perché è stato molto storico e quindi c'è una traiettoria di libertà nella vita di Gesù che si può rintracciare, che poi questa traiettoria può essere consegnata anche a qualsiasi esperienza umana, anche lontanissima da lui. A che punto siamo a questo punto? Siamo al punto in cui bisogna che riusciamo a vedere se questa nostalgia che noi sperimentiamo come persone e questa storicità della nostra rivelazione, che è soprattutto appunto la libertà di persone che hanno scelto in base a quello che hanno visto di Gesù, può essere in qualche modo spesa con un atto di fede puro e pieno. Il problema è appunto che la nostra trasmissione ordinaria parla in questi termini. CCC, sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica, Vito Marcuso fa vedere un po' queste oscillazioni. L'atto di fede è contemporaneamente sottomissione e adesione. È contemporaneamente dono, cioè frutto della grazia, e atto libero. È contemporaneamente un atto ecclesiale e personale. È contemporaneamente necessario la salvezza. una ricomposizione e rintracciate ancora, visto che stiamo dentro una riflessione che si intitola La fede e l'umano, rintracciate i confini tra l'umano e la fede in queste cose qua. Sottomissione vuol dire che l'umano sparisce. La domanda degli anziani era: Dio dov'è?